Che bello.
Partiamo con l'appello.
Sì, allora, buonasera a tutti. Come vedete i microfoni purtroppo sono inutilizzabili, domani faremo verificare, ma provate oggi pomeriggio, andavano, non so cosa sia successo. Quindi cerchiamo di parlare forte, in ogni caso vi ho lasciato lì il microfono portatile, casomai ce lo giriamo in modo che perlomeno le registrazioni possano funzionare. Non funziona nemmeno il video, la videocamera, quindi siamo in una situazione un po' particolare. Niente, segretario, a lei la parola per l'appello.
Sì, Mosolo e Cristiano.
Presente.
Catarin Chiara, assenta, sì. Giustificato.
Anche Moratto mi ha scritto che non...
Sì, sì, sì. Okay. Battistella Andrea.
Presente.
Bortoluzzi Maria Rosa.
Presente.
Marcassa Angelica.
Presente.
Zamperla Guendalina.
Presente.
Guizzo Cristian.
Presente.
Marchetto Michele.
Presente.
Pavan Massimo.
Presente.
Zanette Fiorenza.
Presente.
Rossetto Moreno.
Presente.
Bin Luana.
Presente.
E Murato Marino ha comunicato l'assenza.
Sì. Allora, nominiamo gli scrutatori Zamperla, Pavan e Bin.
Okay.
Punto numero uno all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Ci riferiamo alle sedute del 25 luglio e del 13 agosto. 25 luglio eravamo tutti presenti, 13 agosto era assente il consigliere Rossetto. Allora, seduta del 25 luglio, delibera numero 19, approvazione verbali seduta precedente. Delibera numero 20, verifica salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027, articolo 193 del testo unico 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Seduta del 13 agosto, delibera numero 21, approvazione verbali seduta precedente e delibera numero 22, variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e applicazione avanzo di amministrazione. Facciamo una doppia votazione, come abbiamo fatto anche in altre occasioni in precedenza. Prima votiamo i verbali della seduta del 25 luglio e poi quella del 13 agosto. Ripeto, seduta del 25 luglio, tutti presenti. Seduta del 13 agosto, era assente il consigliere Rossetto. Bon. Ci sono... Prego.
Sì, allora, leggendo i verbali...
Usa il microfono per capire così.
Quindi, dando un'occhiata ai verbali, ho visto il verbale 19, c'è un impegno sul sindaco a farci sapere per quanto riguarda gli stalli e verificare la larghezza. E, insomma, leggendo poi i verbali, scorrendo la sbobinatura, insomma, ho visto che doveva farci sapere a tutti il consiglio, per tutto il consiglio comunale, se c'era la larghezza, insomma, di questi stalli. E quindi, se possiamo avere la risposta scritta più avanti, insomma, ecco. E se non ricordo male, nella delibera 22, insomma, quella che riguardava la variazione a bilancio nella seduta del 13 agosto, lei si era preso l'impegno di farci sapere scritto se si partecipava al bando o meno regionale per quanto riguarda la rinaturalizzazione dell'area dell'ex palazzetto e anche qui, siccome il bando mi sembra che sia scaduto il 20 di settembre, volevo sapere se ci sono, se ci aggiorna, se ci può aggiornare, grazie.
Sì, allora, quanto agli stalli, avevo chiesto all'ufficio tecnico di dare riscontro, non è stato fatto, domani mattina chiederò il motivo e farò dare riscontro assolutamente, anche perché dimensioni eccetera è una parte tecnica, quindi preferisco che poi siano loro a rispondere, anche perché la progettazione del parcheggio è stata fatta internamente, quindi a maggior ragione era più corretto. Quanto a quel bando, hai toccato risposta, approfittavo del Consiglio Comunale e successivamente l'avrei detto, ma lo anticipiamo già adesso, alla fine abbiamo per diversi motivi scelto di non partecipare e quindi di proseguire invece con quella che era l'attività che già avevamo messo in campo. I motivi per cui non partecipiamo, ripeto, sono diversi, sono certamente l'importante vincolo che avrebbe comportato un'eventuale aggiudicazione di risorse, ovvero la destinazione a verde vita naturale durante praticamente dell'area. Il fatto che poi alla fine, dopo un confronto con non solo il tecnico, ma anche in particolare con gli uffici regionali, la nostra situazione era una situazione un po' particolare rispetto a quello che a quelli che erano i criteri di partecipazione, era un po' borderline, se vogliamo, perché non era una struttura finita, invece loro intendevano proprio strutture finite e dismesse con effettivo consumo del suolo. E poi l'altro è un aspetto economico, che questo è un bando, lo ricordo, sì regionale, ma emanato in base a un decreto ministeriale. In prima istanza la regione aveva pubblicato alcuni dei criteri, non tutti, successivamente ha messo a disposizione gli ulteriori criteri che ci avrebbero penalizzati, perché prevedevano che la quota di cofinanziamento per la demolizione degli immobili sarebbe stata fino ad un massimo del 10%, e invece le stime che stavamo facendo imponevano invece un valore decisamente più alto. Quindi alla fine, per tutti questi motivi, abbiamo scelto di non procedere, di mantenere quello che è il lavoro che, insomma, fino adesso stiamo cercando di portare avanti, quello di capire come poter effettivamente recuperare la struttura e metterla a disposizione della comunità. Altri interventi? Prego, consigliere Zanetta.
Quindi lei nel consiglio di agosto aveva detto che entro settembre doveva uscire la lista di interesse. Rimaniamo in questi termini o si svita ancora l'investimento?
No, entro settembre l'ha detto lei. Io ho detto nei tempi che riteniamo congrui e utili. Sì, cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile.
Aveva dato settembre,
no.
Questo.
Se ha il verbale sotto mano,
sì,
lo legga.
Ce l'ha anche lei, il verbale.
No, non ho i verbali qua.
Ah, ok.
Sinceramente. In ogni caso, una manifestazione di interessi che non è mai stata fatta negli anni, quindi sarebbe la prima, la faremo. È una cosa che abbiamo sempre voluto fare e, come abbiamo detto durante l'ultimo consiglio comunale, non l'abbiamo fatta semplicemente perché ci sono state diverse interlocuzioni con privati e quindi abbiamo cercato di capire se si poteva comunque avere intanto una sorta di, pur se in via informale, un interesse da parte di questi privati. Dopo certamente l'avremo pubblicata, perché, come è giusto che sia, va data possibilità a tutti quanti. Non è andata bene e quindi adesso ci lavoreremo per farla uscire il prima possibile. Ha trovato il punto nel frattempo?
L'idea è di far uscire qui a settembre, quello ufficiale naturalmente, lo dice lei.
O comunque
quindi
prima possibile.
Non abbiamo scelto, non abbiamo deciso di eliminare, confermiamo quello che abbiamo scritto nel DUP, tant'è che la manifestazione di interesse è lì, significa che è lì, quindi significa che è pronta. L'idea è di far uscire qui a settembre, quello ufficiale naturalmente, quindi sì, detto lei, volevo capire se rimane questa idea.
Beh, di farla uscire sì. È una cosa che abbiamo sempre detto, anche perché, ripeto, non è mai stata fatta negli anni una manifestazione di interessi sul palazzetto dello sport, quindi sarebbe la prima. La faremo uscire certamente quanto prima, ormai settembre scade tra 4 giorni e diciamo, in questo momento gli uffici si stanno dedicando ad altre questioni. Non appena avremo lo spazio per poterlo fare, lo faremo e speriamo più che altro che vada a buon fine. Questo è l'augurio, penso, l'auspicio di tutti quanti. Poi che sia settembre o che sia ottobre cambia relativamente, l'importante è che qualcuno possa manifestare un interesse. Penso che questa sia la cosa che ci interessi, di fatto. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione i due verbali, le due delibere numero 19 e 20 della seduta del 25 luglio, che ci vedevano tutti presenti. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Poniamo in votazione i verbali, le delibere 21 e 22, seduta del 13 di agosto. Assente il consigliere Rossetto. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? No. Allora, punto numero 2 all'ordine del giorno, modifica al regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato visto in prima commissione, e quindi do la parola all'assessore Battistel, nonché presidente della prima commissione.
Grazie, sì, l'abbiamo visto lunedì 15 settembre, c'era oltre ai commissari l'insegnante referente del CCR, la professoressa Facchin. Molto velocemente e andando al sodo, le modifiche sono due: si è voluto promuovere la parità di genere, quindi dal Consiglio Comunale dei Ragazzi si specifica Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, diventa CCRR, e così poi tutte le parti del regolamento che avevano queste parole. E l'altra semplificazione è che dal regolamento sono stati tolti gli assessorati puntuali e si è lasciato libertà al CCRR, al sindaco e più in generale al consiglio di decidere loro quali che saranno gli assessorati. Basta, queste le modifiche.
Okay.
È stato approvato dalla commissione in unanimità.
Grazie. Ci sono interventi?
Sì.
Prego, consigliere Zanetti.
Volevo chiedere la motivazione per cui l'articolo 12 è stato completamente tolto, perché riguarda proprio la giunta si riunisce sul richiesta del sindaco o di almeno due assessori per discutere e proporre gli argomenti sotto l'attenzione di parte del CCR per capire come mai è stato eliminato questo articolo.
Prego, assessore Battistelli.
Articolo 12. Fa parte delle semplificazioni, una delle proposte della referente, dell'insegnante Facchin, un alleggerimento, ripeto, rientra nelle semplificazioni.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, avente ad oggetto modifica al regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? In questo caso qua chiediamo anche l'immediata esigibilità per poterlo avere pronto, visto che c'è in quest'anno qua il rinnovo del CCRR e già le attività sono partite da parte della scuola, e quindi diamo corso anche alla efficacia di questo regolamento. Quindi immediata esigibilità per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Punto numero 3, approvazione aggiornamento numero 1 al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Andiamo a inserire gli stanziamenti che erano già che abbiamo già operato il 30 di aprile in sede di approvazione del consuntivo e di prima variazione di bilancio. Gli stanziamenti che riguardano la manutenzione straordinaria delle strade, le asfaltature, il secondo stralcio del PEBA e i lavori sul cimitero di San Bartolomeo. Come avete visto, abbiamo accorpato l'intervento di manutenzione straordinaria, asfaltature, con il PEBA, perché sono lavori che sono assimilabili, e quindi viene fuori uno stanziamento complessivo di 262.000 euro. 192 erano per le strade e 70 invece per quanto riguarda il PEBA. 200.000 euro invece per quel che riguarda i lavori sul cimitero di San Bartolomeo. Un aggiornamento per quel che riguarda la parte, diciamo, asfaltature e PEBA, si è già proceduto con l'affidamento al progettista, il quale sta già lavorando, ha già dato dei primi riscontri, ma insomma dobbiamo confrontarci ancora. Siamo un pochino più indietro per quel che riguarda invece i lavori sul cimitero di San Bartolomeo, però aggiungo che in realtà l'ampliamento riguarderà anche il cimitero di Breda per due motivazioni diverse: quello di San Bartolomeo ha praticamente terminato i loculi, mentre quello di Breda ha terminato, sta terminando gli ossari. Quindi dovremmo in entrambi i casi, stiamo acquisendo dei preventivi dietro confronti e sopralluoghi con delle ditte specializzate, però su questo effettivamente siamo un pochino più indietro. Quindi vi dico che dopo alla fine con questi 200.000 euro contiamo di fare entrambi gli interventi. Ci sono interventi? Scusate il gioco di parole. Prego, consigliere Zanetti.
Chiedere appunto questo. Allora avevamo messo le risorse appunto ad aprile, perché poi ci sono dei tempi anche di intervento. Adesso ci troviamo a inizio ottobre e quindi soprattutto le asfaltature e gli interventi del PEVA immagino che dovranno concludersi entro l'anno, sbaglio, e i tempi, cioè ci siamo nei tempi, ce la facciamo, asfaltiamo durante l'inverno, non so, domando è. Non so se sono, perché avrei messo le risorse ad aprile, dava la possibilità agli uffici subito di partire e di poter fare cose in un certo modo, non so, poi per carità, non so se in 3 mesi sono sufficienti a fare questi interventi che ci sembrano anche abbastanza complicati, insomma, perché magari sono minuti, interventi piccolini, perché se parliamo anche di poche cose, però sono frammentati e diversi come numero e quindi richiedono anche magari cose particolari e quindi ci preoccupavamo, ci chiedevamo se rimaniamo nei tempi dentro l'anno, insomma, a completare questi, anche perché se non sbaglio le risorse anche per PEVA e anche per l'asfaltatura in titolo primo, giusto?
E avanzo di amministrazione abbiamo utilizzato, quindi dobbiamo farlo entro l'anno.
Sì,
dobbiamo farlo entro l'anno. A meno che non si sia comunque già operato, quindi anche semplicemente con l'affidamento della progettazione ci permette poi di inserire nel fondo pluriennale, ma non è questo l'obiettivo naturalmente, l'obiettivo è quello di riuscire a realizzarli entro fine dell'anno. Allora, quanto alle asfaltature, naturalmente noi abbiamo stanziato le risorse che rispetto a tutte le esigenze non sono, in questo momento qua non sono capienti e quindi come fatto in precedenza si andrà cercando di individuare quelle che sono le priorità o le situazioni più complicate. Viste le esperienze dell'anno scorso e dell'anno precedente di asfaltature, sono interventi che chiaramente tempo permettendo, perché vediamo che poi le condizioni meteo sono quelle che ci creano più fastidi, sono interventi che nel giro di una settimana / 10 giorni si realizzano, non è quello. Diverso invece è l'intervento del PEVA, in particolare quello del rifacimento del marciapiede di via Foscolo, che chiaramente impone una tempistica diversa, però stando anche all'indicazione del progettista, stando di fatto poi a quelle che sono i tempi procedurali di affidamento, dovremmo comunque riuscire a stare dentro le previsioni che ci eravamo dati. È anche vero che quella che una volta era la logica che le asfaltature si facevano esclusivamente a luglio ed agosto è una logica che un po' è andata a scemare nel tempo, anche a fronte di un clima che è diverso, quindi asfaltature anche in ottobre, le aziende anche contattate l'anno scorso tendenzialmente preferiscono un periodo che sia meno caldo, meno torrido rispetto a quello che si faceva una volta, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. Altri interventi? Non a dicembre, senza dubbio. Ottobre / novembre, quindi la risposta è questa, sì, certo.
Sì, lei diceva, il sindaco, che le asfaltature programmate non soddisfano in qualche modo le esigenze, ok? E quindi avete pensato a un programma pluriennale di asfaltature e quindi si vada anche, non so, fare una gara unica che poi si fa dopo un anno, dopo un altro, no? Cioè in modo da utilizzare, perché anche fare gare, insomma, è impegnativo. Domando, cioè questo dovrebbe essere la logica di dire programmo ogni anno alcune vie, comunque so che queste le farò il prossimo anno, quindi nella visione globale, ecco, questo mi chiedevo, quindi fare e accorpare, fare ottimizzare. Da quello che mi pare di capire invece le asfaltature si fanno in base alle risorse e ai soldi di avanzo che si avanza, insomma, ecco tutto qua, non so, ecco, cioè non vedo almeno programmato, non c'è una programmazione, non so, magari c'è la necessità, però non si, ci si impegna già a dire il prossimo anno facciamo queste via e già metto delle risorse, ecco, non so se mi sono spiegata.
Allora, credo, visto che venite da anni di amministrazione, sappiate perfettamente che è difficile programmare ogni anno quante risorse si metteranno, in particolare sulle asfaltature. Se andiamo a guardare negli anni precedenti, era una geometria molto variabile. Quello che è importante, chiaramente credo che sarebbe opportuno poter fare già un piano di affidamento che possa essere pluriennale, ma siccome questo appunto non è fattibile, la cosa importante è avere comunque una progettazione pronta e non ogni anno dover scegliere, progettare e andare avanti, ed è quello che stiamo facendo noi. Abbiamo messo nel calderone tutto in modo da avere già un computo. Quello che ci arriverà sarà un computo che ci permetterà, in base alle risorse, ma questo qua, ripeto, non sto scoprendo l'acqua calda, lo sapete perfettamente che funziona così, se no l'avreste fatto anche voi in precedenza, ok? E invece questo non è stato fatto. E poi si va chiaramente in base alle disponibilità e alle priorità. Questo è quello che faremo. Siamo riusciti quest'anno a stanziare più risorse dell'anno scorso, più risorse ancora rispetto a 2 anni fa, più risorse ancora rispetto a 3 anni fa, quindi cerchiamo di seguire anche quello che sono le richieste e le necessità del territorio, senza dimenticarci anche il resto, perché anche il PEBA è uno strumento al quale bisogna dar corso. Abbiamo un obbligo di ottemperare al quanto contenuto nel PEBA nell'arco di 10 anni, e anche lì servono risorse. Quest'anno ne abbiamo stanziate 70, un po' meno dell'anno scorso, sappiamo che non sono tantissime, quindi dobbiamo, con la coperta che abbiamo, cercare un po' di coprire un po' tutto. L'avanzo di amministrazione era importante, ma insomma avete visto che ne abbiamo stanziato ben più di metà quest'anno, proprio per dare alcune delle risposte che il territorio si aspetta. Però l'obiettivo è quello di avere già la progettazione pronta in modo da toglierci questa parte, andare a individuare in base alle disponibilità quelli che sono gli interventi, le vie da fare, i tratti da fare, perché dopo non si riescono ad asfaltare vie intere, sfortunatamente, oppure si sceglie una via e sappiamo che con le risorse che ci sono se ne fa ben poco, e andare avanti così di anno in anno in modo da dare una continuità. Questo è l'obiettivo.
Posso?
Prego, consigliere Zanetti.
Allora, visto che ha tirato in ballo le asfaltature degli anni scorsi, degli anni passati, è vero, non abbiamo messo tantissime risorse nelle asfaltature, non erano tantissime, perché tantissime risorse sono andate per fare ben altro nel territorio: iluminazione pubblica, sistemazione della scuola secondaria, la scuola Puccini, le piste ciclabili, avviato le piste ciclabili. E non è solo una questione di risorse economiche, c'è un discorso anche di risorse umane che devono seguire i lavori. Quindi avevano l'ufficio, era parecchio pieno di tante opere pubbliche che adesso possiamo, sono, che siete, avete ultimato voi in qualche modo, però ecco, ci tenevo a dire questo.
Cioè, lei vuole dire che una volta gli uffici erano oberati e adesso non stanno facendo niente?
No.
Ci sono lavori in corso sulle piste ciclopedonali, c'è un parcheggio che stiamo realizzando, c'è comunque tutto un comparto che deve seguire le manutenzioni rispetto agli interventi realizzati. L'ufficio non è uberato. Di più, quando lei mi dice abbiamo stanziato le risorse ad aprile, lo so, ma se ci arriviamo adesso è perché anche materialmente non possiamo pretendere di più rispetto a quello che stiamo facendo adesso. E siamo perfettamente consapevoli tutti, non è da ieri, siamo sempre stati sottodimensionati a livello di personale. Chiaro che se potessimo avere il doppio dei tecnici, Ma saremo decisamente più avanti su tante cose e allora sì, sarebbe un problema esclusivamente di scelte e di risorse economiche. Certo. E nessuno mette in dubbio le scelte che avete fatto. Io le dico, quello che stiamo cercando di fare è un qualcosa che non c'era prima, ma senza colpevolizzare, non c'era 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, un piano che potesse già indicarci quali sono le necessità da un punto di vista dell'asfaltatura. Io non voglio assolutamente mettere in dubbio le scelte fatte in precedenza, di cui tutto il territorio beneficia, ci mancherebbe altro, ma la situazione non è cambiata a livello di capacità di portare avanti le cose, sfortunatamente. Quindi cerchiamo di fare tutti del nostro meglio, sapendo perfettamente che non è questo quello che vorremmo, ma ripeto, penso sia una situazione che conoscete bene, perché ripeto, le persone, quelle sono, le difficoltà quelle sono, lei lavora in un ente pubblico, sa bene che oltre alla gestione pre-inizio opera, poi soprattutto quelle che sono finanziate da PNRR, comportano tutta una rendicontazione ancora più complicata rispetto alle altre opere e che prosciuga quelle poche risorse che ci sono. Quindi cerchiamo di fare quello che possiamo fare al meglio di quello che possiamo fare, come è sempre stato. Quindi non, se ho lasciato intendere altro, me ne scuso, perché non era assolutamente mia intenzione, ci mancherebbe altro. Altri interventi? Prego, consigliere Rossetto.
Buonasera, volevo ricordare che a livello di asfaltatura nel 2014, 2015, 2016 abbiamo fatto l'intera via Bovo, l'intera via del Vesco, abbiamo fatto via San Pietro, cioè ne abbiamo portate avanti di asfaltature, abbiamo programmato i primi 3 anni, che erano i 3 anni del primo mandato del sindaco che avevo, insomma. E quindi i primi 3 anni abbiamo fatto ogni anno una serie, che se andate a guardarvi, abbiamo speso soldini, perché eravamo molti, 400.000 euro all'anno, per fare asfaltature e per sistemare quello che erano le sedi stradali. Adesso sono passati altri 7-8 anni e è opportuno che ci diamo un'ulteriore carica per portare avanti quelli che sono i lavori. Però non è che proprio ce ne eravamo dimenticati, abbiamo fatto anche altre cose, ma l'asfaltatura è stato uno dei primi interventi che abbiamo realizzato nel 2014, 2015, 2016. Se andate a vedere, cosa abbiamo realizzato, ci sono parecchie strade.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione aggiornamento numero 1 al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? C'è l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Punto numero 4, approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024. Come ogni anno, entro il 30 di settembre, la normativa, il testo unico degli enti locali, il 267 del 2000, stabilisce che dobbiamo approvare il cosiddetto bilancio consolidato, ovvero l'insieme del bilancio consuntivo del Comune con quello degli altri organismi, enti, società controllate e partecipate. Di conseguenza, quindi, gli uffici hanno lavorato per costruire questo appunto bilancio consolidato, che tiene conto del bilancio appunto nostro, quello della partecipata Alto Trevigiano Servizi S.p.A., di cui abbiamo una partecipazione pari all'1,57%, e di altri 3 cosiddetti enti strumentali partecipati: il Consiglio di Bacino Priula, siamo al 3,86%, il Consorzio Bimpiave Treviso, siamo al 2,94%, e il Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda, Carbonera e Maserada per la gestione di una struttura polifunzionale, siamo al 28,57%. Se avete avuto modo di leggere, insomma, la relazione contiene tutti i dati, in particolare faccio riferimento alla relazione del revisore, che fatti tutti i dovuti, tutte le dovute verifiche, insomma, ci dà il suo parere favorevole dicendo appunto che il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa e che la relazione contiene tutte le informazioni richieste appunto dalla legge, che l'area di consolidamento risulta determinata in maniera corretta, che la procedura è complessivamente conforme ai vari principi contabili, che il bilancio appunto consolidato del nostro ente rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del perimetro di consolidamento e che la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente rispetto alle risultanze del consolidato. Quindi esprime appunto un giudizio positivo. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? C'è l'immediata eseguibilità. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Penultimo punto all'ordine del giorno, ovvero il numero 5, variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'articolo 175, comma secondo del decreto legislativo 267 del 2000. Qui mi faccio aiutare da alcune slide. Vai, vai pure. Ok. Vedete, questa è la, come al solito, la prima slide è quella che dà l'entità complessiva della variazione tra maggiori entrate, quindi nuove entrate, minori entrate ed economie di spesa. Per il 2025 ci sono risorse per 353.105,20 euro. Proseguiamo. Dettagliamo le maggiori e minori entrate in modo da cominciare a calare. Queste maggiori e minori sono circa 250.000 euro. Vedete che il valore più importante ce l'abbiamo a titolo primo, entrate correnti, che sono quasi 220.000 euro. Di questi 220.000 euro, da padrona la fa il recupero IMU, perché sono 209.000 euro, 210.000 euro su 220 che sono segnati là. Quindi questo è il cuore principale di questa variazione. Abbiamo anche delle economie di spesa, appunto per 103.000 euro. La voce più importante forse la vedete alla missione 4, sono 32.000 euro e personalmente, ma insomma penso di poter parlare a nome di tutti, in modo che ognuno si esprimerà, è anche un po' una nota dolente, perché questi 32.000 euro sono composti da 21.000 euro che non è un risparmio voluto da noi, è semplicemente una mancata distribuzione di un contributo. Mi riferisco, se vi ricordate, a quei 30.000 euro che abbiamo stanziato per il contributo trasporto extrascolastico. Abbiamo, nonostante le stime fatte, dati ricevuti, fatti i conteggi, i 30.000 ci sembravano effettivamente capienti. In realtà abbiamo ricevuto richieste dalle famiglie per nemmeno 9.000 euro. Di conseguenza trovate in variazione 21.000 euro che non siamo riusciti a distribuire. Eppure abbiamo cercato di, intanto a livello temporale, di tenere esposto questa possibilità il più possibile, perché è stato un mese e mezzo indicativamente fuori. La platea, bene o male, era la stessa delle esperienze precedenti, quindi abbonamenti annuali piuttosto che abbonamenti mensili. Eppure solo 8.900 euro, insomma, lo vedete in variazione. E quindi dopo, chiaramente, questi qua ci vanno in economia. Comunque, complessivamente siamo a 103.000 euro, ma ci tenevo a sottolineare questo perché mi dispiace dover mandare in economia una somma di questo tipo. Allora, questi 353.000, come vedete, li distribuiamo in maniera più o meno uniforme, dico più o meno perché sono due poi le voci che balzano all'OC3, se vogliamo. La missione 1 servizi istituzionali generali di gestione, abbiamo quasi 50.000 euro, parte dei quali però sono poi, e lo vedremo successivamente, anche risorse destinate al personale. La missione 4 sono 82.220 euro, che sono principalmente i contributi alle scuole dell'infanzia, anche se non completamente, ma nella prossima variazione andremo a mettere quello che manca, però insomma la grossa fetta la mettiamo qua. In ultima, vedete la missione 20, fondi e accantonamenti, perché sì, ci sono gli accertamenti IMU degli anni arretrati, ma sapete che poi una quota parte di quei 210.000 euro devono essere messi nel fondo crediti dubbia esigibilità. Tant'è che, andiamo alla slide successiva, in realtà di quei 353.000 euro sono 182 quelli che possono essere gestiti, perché vedete 102.000 euro vanno sul fondo crediti e rimangono là fin tanto che non riusciremo a incassare. 10.000 sono partite di giro, quindi entrano e escono, e non nemmeno quelli li consideriamo, e appunto 60.000 euro circa vanno nel spese del personale. In particolare sono 31.000 euro, che è tutta quella partita degli aumenti contrattuali che, il segretario può confermare, è ferma lì in attesa che a livello nazionale vadano a firmare questo nuovo contratto, e quindi noi li dobbiamo stanziare. Sono anche questi messi là nel fondo, però non sono a disposizione, ecco. Quindi quello che effettivamente lo possiamo gestire principalmente lo vedete riassunto da questo schema, vedete appunto gli 80.000 euro a scuole dell'infanzia paritarie. Andiamo a chiudere il cerchio dopo anni sulla questione che lì vedete nominata ex discarica di Candelù. Finita tutta l'attività di monitoraggio, adesso, come da prescrizioni degli enti provincia, ARPA, VEULS, dobbiamo andare a chiuderla con un intervento appunto di riporto, risemina, eccetera, tanto che abbiamo fatto fare, d'accordo con il Comune di Maserada, un progetto appunto su queste prescrizioni, che erano ancora del 2021 se non sbaglio, progetto che fatto da Contarina aveva dei valori importanti, perché il quadro economico parlava di 140.000 euro. Abbiamo poi concordato un intervento realizzato però direttamente dal proprietario del fondo, con una quota a parte quanto a pagamenti, insomma, quindi andiamo a ridurre decisamente quello che è il quadro economico, con una spesa di complessiva 45.000 euro diviso per 3. Quindi la nostra quota, e la vedete, sarà di 15.000, la quota del Comune di Maserada sarà di 15.000 e il privato metterà comunque 15.000 euro. Ci sono delle altre risorse che avete visto stanziate, perché dopo ci dobbiamo comunque occupare dell'affinamento della progettazione, della direzione lavori, dell'ottenimento anche delle varie autorizzazioni da parte degli enti sovraordinati. E quindi complessivamente vengono fuori 21.000 euro, ma perlomeno andiamo a chiudere il cerchio rispetto a una questione molto datata, ma su cui insomma si era presa la strada giusta, ecco, effettivamente. Dobbiamo mettere 19.000 sui capitoli degli aggi, perché quanto a tributi, in particolare sanzioni, comunque ci si affida alle agenzie di riscossione, e man mano che ottengono chiaramente chiedono la loro quota parte. Andiamo a mettere delle risorse sulla parte sociale, dobbiamo implementare il capitolo di spesa della pubblica illuminazione, perché si è rivelato in prospettiva non capiente, quindi andiamo a rimpolparlo, e poi mettiamo delle risorse che ci permettono di arrivare alla fine dell'anno sulla manutenzione del patrimonio in generale, quando c'è un capitolo specifico, e poi sì, qualche acquisto ancora da fare sulle scuole. Dovrebbe essere l'ultimo, sì. Questa in sintesi, ecco, è la variazione di bilancio che portiamo questa sera. Non contiene applicazione di avanzo di amministrazione, anche perché insomma l'abbiamo visto anche prima che ne abbiamo applicato parecchio e dobbiamo portare avanti quello che già c'è. Parola al Consiglio Comunale. Prego, consigliere Zanette.
Sì, mi rilascio a quello che ha detto appunto sul bando contenuto, quei famosi 30.000 euro, insomma, che noi ovviamente avevamo dato il voto contrario, perché riguardava il voto complessivo e perché non c'era possibilità di votare una singola voce complessivo e non singolarmente. E mi chiedevo però, cioè, come mai un terzo, cioè neanche un terzo dell'obiettivo è stato raggiunto. Era una domanda, anch'io ho visto la determina e sono rimasta molto delusa, perché il contributo extrascolastico è stato iniziato dalla passata amministrazione, è stato un po' interrotto e poi l'avete ripreso in mano, è stato ripreso in mano quest'anno, anche perché soprattutto per alcune frazioni, mi riferisco alle più lontane, Salento, San Bartolomeo, è una spesa molto importante dal punto di vista del trasporto. Mi domando che cosa non ha funzionato, perché se non erro nel bando, lei ha citato, avete fatto la pressione di spesa, quindi immagino avete sentito MOM, quindi MOM più o meno ha dato il prospetto di quello che poteva essere e quindi avete fatto il conteggio, però se non sbaglio avete inserito i criteri 6 nel bando che non c'erano nelle altre, nei passati bandi. Potrebbe essere questo un motivo per cui le persone non hanno fatto domanda? Domando, cioè chiedo, perché io ricordo che nel passato si dava una percentuale, in base alla spesa si dava una percentuale, 20% più un tot comunque, senza presentare di sé. Se non erro, visto che la domanda per chi te c'era di sé, che dava titolo, che ne so, a chi presentava l'ISEE poteva accedere al 30%, chi non presentava l'ISEE al 20%. Non so, può essere questa una forma di blocco, non so, domando a capire se c'è la possibilità di snellire anche questo bando, quindi togliere completamente l'ISEE come parametro, ecco, per e dare un to cure uguale per tutti. Ecco, chiedo se era possibile questo, insomma, di, visto che parliamo di snellire, di semplificare anche questo bando.
In realtà il bando era semplice, l'ha detto anche lei. La doppia quota era presenti l'ISEE e rispetti, perché abbiamo cercato poi di tenere la stessa linea che abbiamo anche sul trasporto scolastico, ok? Per non creare grosse differenze, anche lì c'è l'ISEE, però proprio per non appesantire, visto che è un contributo straordinario, chiamiamolo così, abbiamo detto va bene, ci presenti l'ISEE e lo rispetti, hai un 30%, non ce lo presenti, hai un 20%. Quindi, cioè, era semplice, se uno non voleva presentarlo, non lo presentava e si beccava il 20%. Era banale la cosa, cioè l'avessimo messo comunque, quindi con le fasce, sì, le darei ragione, ma lo abbiamo proprio studiato perché per far sì che ognuno, rispetto ai numeri che ci ha dato MOM, potesse effettivamente ottenere una delle due quote, ok? Quindi veramente ci abbiamo dedicato tempo, quindi la delusione, mi creda, è enorme. E ripeto, uno poteva avere un ISEE da 80.000, non lo presentava e portava a casa il 20%. Nessuno avrebbe detto niente. Mi chiedo, a un certo punto, e ripeto, fosse stato fuori una settimana, 10 giorni, uno non se ne accorge, è stato fuori ben più di un mese, ripeto, a me pare un mese e mezzo, comunque sicuramente più di un mese, che è un tempo congruo, insomma, per un contributo, no? Mi chiedo a un certo punto se ci siano effettivamente tutte queste esigenze, perché la domanda che mi faccio è questa: ci sono o non ci sono? Perché se le ho, io personalmente non perdo nessuna occasione. Vero che non stiamo parlando di percentuali che vanno a coprire il 70-80% della spesa. La spesa, abbiamo visto, è variabile tra i 580 e i 600 euro a seconda. Un 20%, 30%, se fate presto a fare il conto, è comunque qualcosa che va ad alleviare. MOM poi è uscita recentemente anche con un piccolo contributo, perché parlano di 30 euro fino a esaurimento fondi, tra l'altro unisci uno, unisce l'altro, insomma un po' di respiro non ce l'avrebbe. Sinceramente faccio fatica a capacitarmi, perché le richieste che abbiamo ricevuto nell'ultimo anno e mezzo lasciavano intendere che potenzialmente ci fosse addirittura il rischio inizialmente che i 30.000, infatti se arrivati così come ho detto, sono capienti, se no è la sede per mettere 10.000 euro in più. Alla fine abbiamo convenuto che 30.000, poi conti fatti 30.000 ci stavamo dentro con le due percentuali. Sinceramente non abbiamo fatto anche una serie di analisi e considerazioni, ma non ci sfugge. Quello che faremo è naturalmente ripresentarlo per l'anno prossimo e vedere se cambia qualcosa. Potrebbe essere che a un certo punto l'anno prossimo diciamo, vabbè, sai che c'è, togliamo le due fasce, teniamo semplicemente la fascia più bassa, perché chiaramente la platea si può estendere, e 20% senza presentazione di ISEE. E vediamo, ma ripeto, anche quest'anno era così fondamentalmente, quindi prego consigliere Rossetto.
Non dovrebbe cambiare, 20% è 20%, non so se magari aumentare la percentuale, magari 25% per dare un po' più di stimolo, oppure è stata sbagliata la comunicazione è stata insufficiente rispetto a quella che magari poteva essere il periodo, non so, perché non so se c'è stata fuori ad agosto o a luglio o un periodo magari che la gente magari non serve più di tanto, oppure bisogna avere di più sulla politica. Io mi trovo che i 20.000 euro che contavano 20.000 sparivano e non riuscivamo a c'eravamo brutta figura, perché dovevamo mettere qualcosa in più, cioè arrivare al fatto che non sono passati tanti anni, non penso che le cose delle persone siano migliorate, almeno dai settori che ci sono in giro, ecco, o i tagliamenti, chiamiamoli così, e quindi sì, quello di riproporre la cosa, penso, ma capire i termini anche di pubblicità della cosa, forse anche quelli vanno tenuti in considerazione per raggiungere le persone che magari hanno poca attenzione anche su questi fatti, si lamentano ma hanno poca attenzione proprio perché magari non sono abituate ad avere aiuti da parte della parte pubblica.
Ma guardi, allora vi dico che non appena pubblicato le domande sono arrivate tante subito, dopodiché sono piantati, quindi vuol dire che l'informazione è arrivata. E a differenza di altri contributi, dove magari capita che qualcuno arrivi il giorno dopo, chiami e cerchi di capire se si può comunque... Zero. Nessuno ha chiamato, magari il giorno è ancora valido, no, per questo mi pongo il dubbio se sia se ai lamenti effettivamente stia dietro una necessità o se, però ripeto, l'unica modalità per capire è riproporlo l'anno prossimo.
Sì, forse magari anche lo stacco, diciamo, di qualche anno che non è stato proposto, magari anche quello ha contribuito a non porre la giusta attenzione in questo aspetto. Poi il discorso dell'ISEE abbiamo pensato di metterlo per dare, tra virgolette, dare qualcosa in più a chi effettivamente ha bisogno rispetto a chi non ne ha, e quindi ecco, era un po' da questo punto di vista, non tralasciando però tutti gli altri, perché appunto anche tutti gli altri avevano la possibilità comunque del 20%, ecco, quindi ci siamo chiesti e mi sono scervellata sinceramente per capire il motivo per cui effettivamente dispiace, perché quando ci sono a disposizione delle risorse e veramente vengono stanziate con il cuore, perché si sa quali sono i bisogni del territorio, dispiace che poi non ci sia, ma vabbè, proveremo a rifare, diciamo, a riproporre, insomma, cercheremo anche di farlo nel miglior modo possibile, quindi speriamo di avere anche un ritorno diverso, ecco.
Altri interventi?
Sì.
Prego, consigliere Zaretti.
Ho visto che ci sono 10.000 euro, se non sbaglio, in meno per le integrazioni rette, istituti di ricovero, forse qualche partita di giro, meno 8.000 servizio educativo domiciliare e meno qualcosa ancora sulle disabili, se non sbaglio, qualcosa del genere. Volevo capire interventi per disabilità, meno 2.000 euro. Poi un altro capitolo invece, meno 3.000, sempre integrazione rette, istituti di ricovero, volevo un chiarimento in merito a questo, diciamo, questa parte qua, e forse qualcosa in più sull'ISVA, ho visto qualcosa, adesso io non riesco a trovarla.
Sì, sì.
Volevo capire queste partite in meno. E poi volevo chiedere, visto che lei è sindaco Bernardo, che ha messo delle risorse per le scuole, ma non saranno perché ci sarà la prossima elezione qui a novembre, volevo chiedere se già è in previsione di mettere risorse in più al stanziamento degli 86.520, diciamo, per le scuole dell'infanzia, che è lo storico, mettere qualcosa in più per le scuole, insomma, dell'infanzia, visto che sono sempre in sofferenza. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il sociale, quello che vedete è una previsione fatta, quindi degli assestamenti nei capitoli, e una rimessa a disposizione delle risorse proprio nel capitolo dell'ISRA, perché in questo momento qua abbiamo l'assenza di una delle due assistenti sociali e abbiamo la necessità di affiancare quella che c'è. Abbiamo pensato per una velocità più che altro, quindi senza mettere in campo assunzioni o utilizzi di altre graduatorie, di riproporre in questa prima fase quello che già era un progetto che avevamo, ovvero un'esternalizzazione fluendo della convenzione che abbiamo con l'ISRA, e quindi mettiamo le risorse a disposizione per poi valutare quello che sarà il prossimo scenario futuro da un punto di vista assunzionale. Quindi questi sono gli spostamenti che ha visto, che poi vanno anche nel 2026. Prego, assessore Bortoluzzi.
E perché comunque quei capitoli, gli stanziamenti, a questo punto dell'anno si sono rivelati leggermente superiori rispetto alle necessità. Per cui si è pensato di fare un trasferimento da un capitolo all'altro, appunto per questo. Ecco.
Sì. Mi sfugge l'altra domanda, scusi.
Scuole.
Le scuole dell'infanzia, allora, motivo anche il fatto che abbiamo messo parzialmente, anche se in gran parte, le risorse, perché quest'anno qua vorremmo utilizzare avanzo economico, mentre gli anni scorsi tendenzialmente si andava a utilizzare l'avanzo di amministrazione, e quindi l'obiettivo è sempre quello di dare risorse in più, naturalmente, fermo restando che per quello che riguarda le scuole dell'infanzia, parte 0-3, ma insomma due scuole su tre ce l'hanno, c'è anche quella partita di fondi ministeriali che sapete che aumenta di anno in anno, e quindi dobbiamo tenere conto anche di quello in un bilanciamento di risorse generale. Però intanto l'obiettivo è quello di arrivare perlomeno agli stanziamenti degli anni scorsi, anche se sono gli stessi, ce ne rendiamo conto, però è altrettanto vero che dall'altra parte, adesso mi sfugge il valore di quest'anno, ma se non sbaglio siamo a oltre di fondi ministeriali oltre 50.000, e dall'anno prossimo si aumenterà in maniera esponenziale, perché a regime i fondi che riceveremo dal ministero e che andremo a distribuire alle scuole dell'infanzia sono di 200.000 euro, quindi avranno dei fondi importanti oltre ai fondi nostri, e questo ci permetterà di poter fare anche come consiglio comunale dei ragionamenti su una distribuzione diversa rispetto a quelli che sono i criteri utilizzati fino in questo momento. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'articolo 175, comma secondo, del decreto legislativo 267 del 2000. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrario? Astenuto? 3. Immediata eseguibilità, per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ultimo punto, numero 6, approvazione documento unico di programmazione DUP 2026-2028. Per una sua, allora l'abbiamo depositato come ogni anno, come d'obbligo di fatto, entro il 31 luglio, ha avuto una sua parziale rivisitazione, un aggiornamento sostanzialmente, perché chiaramente alcune cose erano state fatte, quindi abbiamo cercato un po' di attualizzarlo. Ecco, passo la parola all'assessore Battistel per la sua parte di competenza.
Grazie, riassumo le mie, passo in rassegna le parti più rilevanti relative alle missioni che competono ai miei assessorati. Partendo dallo sport, noi diciamo che lo sport è salute, inclusione, educazione, ma anche rigenerazione urbana. Come si fa tutto questo, quindi a livello operativo? Passando per gli impianti. Non c'è possibilità di praticare sport senza gli impianti. È evidente che gli impianti sportivi pubblici, aperti a tutti, all'aperto, di riferimento, sono quelli dalle scuole medie, e sono quelli sui quali abbiamo investito da subito: campo da beach volley, rifacimento campo da basket, e nei prossimi mesi verrà anche portata l'illuminazione attorno al campo da basket. Solo una volta completato questo, l'impianto sportivo principale, e insomma tra qualche mese ci siamo, possiamo pensare agli impianti sportivi frazionali, che sono sempre indicati nel DUP. E che cosa sono? Sono degli impianti sportivi molto semplici, ma con il vantaggio della prossimità. Cosa intendo? Che non possiamo realizzare un campo da beach volley o un campo da basket in ogni frazione. Il campo da beach volley con la sabbia fatta bene e tutto, la recinzione fatta bene, eccetera. Cioè, negli impianti sportivi, come c'è per esempio in Viale Montegrappa a Saletto, ci può essere benissimo una rete da pallavolo su un campo di erba, quindi per giocare a green volley, e la stessa cosa potrebbe essere replicata per esempio a Pero, a Vacille. Questo intendiamo con gli impianti sportivi frazionali. Quindi saranno dei ragionamenti che, sempre muovendoci per priorità e completati gli interventi per rendere fruibile veramente a tutto tondo gli impianti sportivi qui a Breda, possiamo cominciare ad approcciare a partire dal 2026, 2027, eccetera. Stessa cosa, stessa attenzione, inizieremo a porla dal 2026 sui parchi pubblici. Ci sono 27 parchi e dal prossimo anno è priorità dell'amministrazione cominciare a fare dei ragionamenti sia complessivi sia puntuali, e quindi ritenuto appunto il parco non troppo legato allo sport ma legato al movimento e anche legato alle famiglie. Riferendomi al turismo, diciamo che il turismo a Breda, nel nostro territorio, vuole essere lento e ciclabile, un turismo della memoria, un turismo esperienziale, quindi guidato e trainato anche dagli eventi. Questo lo facciamo tentando di valorizzare le aree rilevanti da questo punto di vista all'interno del nostro territorio. Stiamo studiando, anzi avevamo già partecipato al bando ad inizio anno, Bici in Comune, che ha visto una partecipazione vastissima, sì esatto, enorme, tantissimi comuni hanno partecipato, non siamo risultati aggiudicatari, ma c'è un progetto in fase di studio, non da soli ma anche con FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e visto che l'ho menzionata e visto che è un riconoscimento a tutto il territorio Breda, per il sesto anno consecutivo è stata insignita della bandiera sempre di comune ciclabile con 3 biciclette su 5, quindi era una comunicazione che comunque volevo portare in consiglio comunale. In provincia di Treviso c'è Treviso, Silea e Breda, quindi non, questo va, volevo darne risalto e riportarlo qui in consiglio comunale. E, stando sul turismo e in generale la valorizzazione del territorio, infatti l'assessorato l'abbiamo chiamato al marketing territoriale in senso vasto, c'è anche il progetto Adotta un'area verde. Sono ufficialmente aperte le candidature, stiamo incontrando, raccogliendo le prime volontà, perché ufficialmente privati, e per privati intendiamo sì aziende, attività produttive, ma anche associazioni, quindi è sufficiente avere la personalità giuridica per prendersi cura di uno spazio verde, e anche questo guarda al turismo, o meglio alla valorizzazione del territorio, ma anche al decoro urbano. Guardando alla parte più ambientale legata allo sviluppo sostenibile, qua ci sono un paio di interventi legati anche ai lavori pubblici e alle manutenzioni, penso alle passerelle, all'acquisto, sto per dire rifacimento, ma è all'acquisto ex novo delle due passerelle del bosco Galileo Galilei, e al parcheggio della scuola primaria, delle elementari Cucini, che è un parcheggio green, quindi che guarda alla sostenibilità, un asfalto drenante, aree verdi, alberature, eccetera. Da ultimo, relativamente ai miei assessorati, c'è lo sviluppo economico e la competitività, ce lo siamo già detti anche nelle precedenti approvazioni del DUP, l'amministrazione comunale non può incidere direttamente nei posti di lavoro e nella produttività economica, però ci possiamo essere in altri modi. E tra gli obiettivi strategici abbiamo menzionato il dialogo tra l'amministrazione e il sistema economico locale, e lo stiamo facendo, non abbiamo mai smesso di incontrare le realtà produttive del nostro territorio per conoscerci, per creare sinergie. E lo ricordo, ricollegandomi agli eventi, alle manifestazioni che stanno sempre nella sfera turistica, queste stesse attività produttive, queste stesse aziende ci aiutano sponsorizzando a portare, abbiamo portato il Natale che prima non c'era, il Carnevale che prima non c'era, la gioca che si terrà domenica questa, qui fuori è già allestita l'area, la festa dello sport, sono tutti eventi finanziati grazie a sponsorizzazioni di private nate appunto da questa sinergia, da questo dialogo. E diciamo anche di valorizzare le attività produttive già insediate, come con i mezzi che abbiamo a disposizione, e siamo in attesa del responso della regione, ma abbiamo partecipato assieme al comune di Carbonera, ci siamo promossi come distretto del commercio, che è il veicolo attraverso il quale la regione cerca di raggiungere le realtà produttive. Qui parliamo in realtà di centri urbani e quindi negozi, bar, locali, eccetera, per arrivare a erogare finanziamenti, contributi a fondo perduto. Quindi anche qui il nostro passo e la nostra azione l'abbiamo fatta. Io mi fermerei qui, è un riassunto dei miei assessorati.
Grazie, prego assessore Bortoluzzi.
Per quanto riguarda la parte sociale, il DUP, documento unico di programmazione, sia nella parte strategica che in quella operativa, è un documento in continuità con gli anni precedenti. In continuità perché la progettualità comprende un arco temporale abbastanza lungo, ma anche perché momentaneamente non riusciamo a fare delle grosse modifiche, in quanto siamo in attesa di conoscere esattamente quali servizi poi saranno gestiti dall'ambito e quali poi saranno gestiti appunto dal MIS. Alcuni, cioè, abbiamo inserito alcune nuove progettualità fatte internamente attraverso, ad esempio, allora, la progettualità con il Fondo per l'assistenza autonomia momentaneamente. Allora, attualmente sono stati seguiti 6 bambini delle scuole per un totale di 15 ore settimanali per tutto l'arco di quest'anno. Attualmente non riusciamo a fare previsioni per il prossimo anno perché il decreto è appena stato abbozzato, conosciamo gli importi ma non sono ancora definitivi e poi si tratterà di capire se utilizzarlo internamente per una progettualità interna oppure se diciamo devolverlo alla TS per uno svolgimento diciamo a livello macro di questo tipo di attività. Un altro progetto che abbiamo iniziato, che pensiamo di continuare, è quello dello sport e autismo. È un progetto in cui sono stati seguiti 4 ragazzi con degli educatori all'interno del karate. E anche questo appunto si pensava di continuare ed eventualmente anche di unirci come progettualità ad un altro comune limitrofo. Un altro progetto sempre sul tema dell'inclusione è il progetto appunto Blooms in elettrica urbana. Allora, è un progetto che abbiamo iniziato ma che momentaneamente è in sospeso proprio per una carenza di personale a livello di servizi sociali e che prevede la possibilità di utilizzare diciamo una particolare segnaletica fatta sia di parole ma anche soprattutto di immagini per dare la possibilità sia qui nella biblioteca ma anche nel municipio per dare la possibilità alle persone appunto disabili o con autismo di poter comprendere meglio appunto anche il funzionamento dei vari uffici. Un punto successivo era quello di coinvolgere anche le attività locali, tipo i negozi, i bar, eccetera, di concordare con queste attività commerciali determinati di comportamenti da tenere in alcune ore del giorno proprio per tipo abbassare, non so, la musica di certi locali oppure le luci, eccetera, proprio per rendere più accogliente anche l'ambiente per appunto queste persone. Altri progetti sono tutti in continuità, tutta la parte che riguarda gli interventi per gli anziani sono favorire appunto la domiciliarità, la prevenzione, il supporto appunto anche a casa direttamente. Un altro progetto che partirà a breve sarà quello del punto di soccorso digitale per i cittadini, quindi sarà rivolto ed è fatto questo con l'istituto, con il Max Planck, in cui appunto i ragazzi del Planck si metteranno a disposizione della cittadinanza per trasferire alcune competenze a livello digitale. Queste sono le cose, diciamo, più nuove.
Ok, grazie. A completamento, per quel che riguarda poi il resto, gli assessorati miei e un po' anche gli assessorati della vice sindaca stasera non presente, diciamo che, insomma, lo avete visto, contiene il DUP degli aggiornamenti, non contiene novità di fatto. Siamo andati a sistemare magari appunto quelle situazioni, magari parlo per il comparto dei lavori pubblici, se nel DUP dell'anno scorso era scritto che viene da pensare l'ammodernamento, il relamping dell'impianto sportivo di Pero era in fase di aggiudicazione, è stato realizzato, quindi lo abbiamo dato per, così come il parcheggio della Puccini, che l'anno scorso era fermo alla progettazione, quest'anno abbiamo riportato quella che è la realtà dei fatti, ovvero che è un'opera in corso e poi così faremo anche gli anni successivi. Non abbiamo inserito nulla di nuovo o di particolare, proprio perché insomma è anche uno strumento che deve dare una continuità rispetto a quelle che sono le progettualità iniziali, chiaramente tarandosi in base anche a quelle che poi sono le situazioni che possono sorgere nel corso degli anni. Questo è quello che contiene il DUP, ma va in prosecuzione rispetto a quanto detto. Parola al Consiglio Comunale. Prego, consigliere Zanette.
Allora, sì. La domanda che volevo fare appunto era capire direttamente da voi quali erano le novità, e di per sé mi già risposto, perché novità in sostanza non ce ne sono. Avete fatto gli aggiornamenti sicuramente sulla sezione operativa, però la sezione strategica è la sezione, diciamo, che dà impulsi politici alla parte amministrativa e dirigenziale di quello che viene portato avanti. Infatti il DUP è il documento dell'annualità 2026-2028, perché è la base per costituire poi il bilancio di previsione 2026-2028. Anche se poi sappiamo che a dicembre approveremo un bilancio tecnico, perché alla fine è quello che ci siamo detti a dicembre del 2024, che il bilancio è un bilancio tecnico, perché di questo stiamo parlando. Quello che volevo chiedere io è questo. Una cosa vorrei capire: qual è quella cosa che voi come amministrazione volete portare avanti in cima a tutte le altre cose, perché le cose sono tante e parliamo di, no, e non parlo delle cose ordinarie, le manutenzioni, le novità, queste cose qua che sono già cose ordinarie. Una cosa mi piacerebbe capire, che volete assolutamente, sulla quale non cedete passo a nessuno, che volete portare avanti e che volete mettere proprio nel bilancio di previsione 2026-2028. Mi piacerebbe che almeno su una cosa, ok, volete portare avanti e non volete lasciare, come dire, sulla carta, comunque, perché magari possiamo dire tante cose, tante chiacchiere, ok, però alla fine dobbiamo concretizzarsi e vedere le cose come vanno. Un obiettivo mi piacerebbe, che dite: quest'anno io voglio realizzare qualcosa di particolare, voglio portare avanti, voglio combattere la denatalità, voglio combattere la criminalità, voglio costruire, cioè non so, qualcosa sulla quale voi mettete le risorse, un obiettivo, e volete portarlo a termine. Questo mi piacerebbe capire se c'è, perché su questo poi dobbiamo costruire il bilancio di previsione.
Mi piacerebbe combattere la denatalità. Non credo che il bilancio di previsione ci possa aiutare. Sono obiettivi che penso condividiamo, come la criminalità, ma in questo caso qua credo che la criminalità possa competere fino a un certo punto a un'amministrazione comunale, se non cercando di attivarsi con strumentazioni, cosa che è stata fatta negli anni e cosa che continueremo a fare, e non le nascondo che stiamo lavorando su questo. Oppure attivandosi con, se parliamo di criminalità, con le altre progettualità. L'anno scorso lei ci chiedeva se il controllo del vicinato era stato attivato, la risposta era no. A distanza di un anno le dico sì, e con soddisfazione, perché abbiamo gruppi, anzi in alcune frazioni anche più gruppi, e stiamo arrivando a 300 più o meno iscritti, quindi piano piano. Se invece rimaniamo su un qualcosa di più concreto, ha ragione, sappiamo che ogni anno il bilancio di previsione, ma non solo del Comune di Breda in generale, è un bilancio, se non sa di poter contare sulle risorse effettive, parte e dopodiché in corso d'anno va a modificarsi con le variazioni. Di obiettivi ne abbiamo tanti e io, cioè, se parliamo di novità, allora non dobbiamo parlare di uno strumento di programmazione e pianificazione, che non può contenere novità ogni anno questo, a meno che non si possa contare su ingenti risorse ogni anno, allora sì, Se le avessimo, ogni anno riusciremmo a fare un sacco di cose, ma è impensabile. Questo porta avanti quella che è una pianificazione delle progettualità quinquennali, anzi, alcune sono state anche aggiunte, ma cosa che succede? Non era in previsione di realizzare il parcheggio della scuola primaria Puccini, abbiamo colto un'opportunità di un finanziamento e ci abbiamo dato dentro e lo stiamo realizzando. Anche quello è un progetto che sinceramente non mi pare di poco conto. Credo che tutti quanti abbiamo a cuore, naturalmente, quella che è la riqualificazione del centro di Breda. È ovvio che però tutto passa, come ho detto, dalla disponibilità economica. E su questo, l'ho già detto in Consiglio Comunale, ma lo ribadisco, tutto passa dalla sentenza del Consiglio di Stato che avremo a fine ottobre. È chiaro che allora lì sì, con quelle risorse possiamo effettivamente puntare dritti verso quella che è una riqualificazione di una parte del centro di Breda. Sperando di contro però, perché sul piatto della bilancia dobbiamo mettere sì le cose che possono girare a favore, ma anche quelle che possono crearci problemi, sperando che però a fine anno, quando di sentenza ne abbiamo un'altra, le cose finiscono lisce. Perché se quella ci va male, vanno, credo, a monte non solo i progetti della nostra amministrazione, ma i progetti di le amministrazioni a seguire, sapendo i valori in gioco e, insomma, penso ve li ricordiate. Detto questo, non è che perché manchino risorse noi ci siamo fermati. Chiaro, portiamo avanti gli obiettivi che abbiamo, sapendo che fino a un certo punto possiamo arrivare e pronti nel cogliere le opportunità che ci sono. Però, come hai detto giustamente lei, il bilancio che abbiamo quello è: o facciamo delle scelte radicali per mettere a disposizione delle risorse, ma quali sono le scelte radicali che possiamo fare? Smettere di fare la manutenzione del verde? Già, lo dico io per primo, non siamo sufficienti da questo punto di vista. L'ho sempre detto e non mi nascondo dietro a nulla, sinceramente. Andiamo a recuperare cosa? 100-110 mila euro, va bene. Spegniamo l'illuminazione, altri 170 mila euro. Ok. Cosa tagliamo? Contributi alle scuole materne, altri 100 mila euro, va bene. Però togliamo per mettere. Non è così. Io non sono disposto a fare questo, sono disposto a fare i passi che stiamo facendo, sperando che a un certo punto ci sia, e lo dico, una congiuntura favorevole anche su altri aspetti, che non competono magari direttamente a noi, ma a situazioni di privati che sono lì per sbloccarsi, ma è quel lì che non arriva. Situazioni, ripeto, che non viviamo noi esclusivamente, ma che sono state già vissute, ci auguriamo che anche questo ci aiuti. Ma, ripeto, non significa che siamo là fermi ad aspettare. Stiamo lavorando anche tanto, su tanti aspetti, su tanti fronti, per questo mi viene difficile dirle qual è l'obiettivo, perché di obiettivi ce ne abbiamo diversi e non ne stiamo mollando neanche uno. Ripeto, se avessimo la capacità economica, e però capacità economica rapportata anche alla disponibilità delle risorse umane, quindi torniamo al ragionamento fatto prima, in ogni caso, quindi comunque le cose vanno fatte anche a seconda di quello che si riesce a fare quanto a operatività, e quindi si va avanti così, ma non è un navigare a vista, lo sottolineo, è un lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Sperando, ripeto, e il crocevia è questa sentenza del Consiglio di Stato innanzitutto, e lo sapete, insomma, perfettamente che questo permetterebbe di avere a disposizione delle risorse per effettivamente centrare uno degli obiettivi. Diversamente non è stato possibile, ma ripeto, senza entrare nel merito di scelte o non scelte, se a suo tempo non fosse stata fatta una scelta riguardo alle quote ASCO non si sarebbe innescata tutta una serie di investimenti, naturalmente. Quindi siamo a distanza di anni, motivazioni diverse, però torniamo a questo, la vera disponibilità di risorse che possano innescare tanti altri investimenti. Quindi questa è la risposta che possiamo dare in questo momento qua. Altri interventi? Prego, consigliere Rossetto.
Colgo che effettivamente la parte operativa del GUP si sta facendo, si sta operando con le risorse che ci sono a disposizione, con il personale che, come ho avuto modo di dirvi all'inizio del vostro mandato, vi permette di spendere una certa cifra all'anno, perché quella è la possibilità che ha un comune con le risorse umane che ha, non ce ne sono altre, e quindi l'impegno va avanti e penso che a fine anno voi siete, possiate dire che siete arrivati a un buon risultato, si finirà la pista ciclabile di Breda, di Salento, quella di Intrabreda da Cile è conclusa e si finiranno altri pochi lavori e si va avanti, insomma. Io vorrei farvi ragionare, e ho cercato anche in altri momenti di farvi ragionare su, all'interno sì, io sto parlando, non all'amministrazione pura, siamo qua tutti quanti, tutti con la nostra testolina, e dobbiamo cercare di pensare alla sostenibilità del nostro comune, perché è il grande tema che dobbiamo avere in testa un po' tutti, da qua, magari da qualche anno, e soprattutto per gli anni futuri, per capire quali sono le strategie che ci permetteranno di avere ancora la possibilità di fare determinate scelte, di raggiungere determinati obiettivi, e quindi va a quel punto la famosa fusione. Io vorrei che nel DUP ci fosse la capacità di inserire anche questo tema. Questo tema è un tema importantissimo per un comune di 7.600 abitanti ad oggi, mi pare, che il problema del denatalità è per tutti, il problema risorse è per tutti. Dobbiamo cercare di unire le forze, non ci sono altri temi. Dobbiamo capire che un'amministrazione come si deve lavorare anche per fare questo. Oltre alle risorse che ci sono, questa è la strategia che in quel documento si dovrebbe mettere a principio. Perché se no, signori, per mio modo di vedere, per tutti gli anni che ho passato in Consiglio, per tutte le difficoltà che sono passate, non ci sono più quelle possibilità, quelle speranze che c'erano, che si potevano avere di raggiungere determinati obiettivi, perché le risorse, come ci ha detto anche il sindaco, sono sempre meno. Noi facciamo un bilancio tecnico, dovrebbe essere un bilancio in previsione. Perché facciamo un bilancio tecnico? Perché le risorse le vediamo man mano. Perché non pensiamo di poter unire le forze verso qualche altra realtà che magari ne ha bisogno lo stesso? Uniamo il personale, uniamo le forze e cominciamo a fare quei comuni di 20.000 abitanti che magari hanno più possibilità di sostenersi. Cogliamo queste occasioni, dobbiamo lavorare in questo senso. Questa è una strategia che vorrei che il Consiglio Comunale, anche in sedute, fuori dal Consiglio Comunale, potesse discutere. Capire dove si vuole andare per voi, per le generazioni future e per dare una sostenibilità a questo comune. Che bene o male siamo arrivati quasi a 8.000 abitanti, adesso stiamo regredendo, c'è poco a fare. Ma non è colpa di un sistema europeo, dobbiamo mettere in atto determinate strategie. Non ci sono altre strategie. E poi, se qualcuno ha idee diverse, discutiamole dentro quali. Siamo stati eletti per fare anche questo. Vedere più in là di quello che è. Sì, le cose che stiamo facendo, ma giustamente le fanno, le stiamo facendo bene, nessuno toglie niente a nessuno, però dobbiamo guardare un po' più. Mi dispiace, ma è questo il tema grande che dobbiamo mettere dentro su quel documento. È il mio pensiero, magari voi non lo condividete, ma era giusto che lo scrivessi qua in Consiglio Comunale. E poi il pensiero anche del nostro gruppo, perché noi all'interno del nostro gruppo abbiamo parlato di questo che stiamo parlando, tutto qua. Vi ringrazio per l'attenzione.
Allora, non è un qualcosa per il quale non ci abbiamo pensato, è che
scriviamo.
Il concetto, consigliere, è che i matrimoni si fanno in due.
Scriviamo, poi.
Ma sì, ma allora io le. No, non è così semplice. Guardi, proprio in funzione di questo, perché tante volte si raggiunge l'obiettivo direttamente, a volte lo si raggiunge facendo un altro percorso, ok? E allora, quello che stiamo facendo è intanto provare a ragionare sulle cose anche semplici. Ad esempio, per quale motivo, si parlava prima di asfaltature, per quale motivo Breda fa la sua gara, gli altri comuni fanno la loro, la provincia fa la loro, perché? Non può essere un coordinamento. Asfaltature, vogliamo parlare del verde? Perché non possiamo fare del verde in particolare? Delle manutenzioni della rete idrica. Sono cose molto più semplici rispetto a affrontare già un progetto di fusione. Eppure già questo non trova ascolto. Eppure, dal mio punto di vista, potrebbe questo intanto far cominciare a lavorare insieme, che è un primo passo, e di contro ottenere magari qualche economia di scala, se mettiamo insieme le risorse. Però queste proposte non trovano riscontro. E allora dico, ok, diventa molto complicata la strada, non è che non la condivida, perché lì si arriverà. Solo che nella mia testa a un certo punto dico, se queste proposte non trovano riscontro, se poi ci mettiamo di contro che purtroppo, e lo dico non dappertutto, ma in tante parti l'avrà vissuto sicuramente anche lei, i campanili sono alti. Boh. Abbiamo dei disallineamenti da un punto di vista di scadenza elettorale e tante volte questo complica, perché fai un lavoro, arrivi a fine mandato uno dei due, uno di tre, quello che è, e magari cambia quello che tocca ricominciare. Nella mia testa dico, là si deve arrivare, forse a un certo punto, come è stato fatto, o come stanno facendo, e mi auguro continuino, ovviamente, nel comparto scuola, dall'alto dicono, te, se andiamo a vedere, anche quest'anno, se non sbaglio, la Regione ha pubblicato un bando finanziando progetti di fusione. Quanti hanno colto l'opportunità? Praticamente nessuno. E questo è la cartina tornasole del fatto che non c'è ancora questa. Non so, forse non si è ancora arrivati a un punto, forse ci sono. Io lo dico, non è tanto perché il nostro comune forse gode di risorse inferiori rispetto agli altri per tanti motivi, per il numero di abitanti rispetto alla grandezza, all'ampiezza di un comune, perché se prendiamo a riferimento Carbonera ha 11.000 abitanti su 19 km quadrati, noi ne abbiamo 7,7 quasi su 26 quasi, cioè è sproporzionato. Si sa perfettamente che un certo numero di abitanti significa, per quel che riguarda le risorse proprie di un comune, IRPEF. Altri comuni che magari hanno zone industriali, commerciali molto più ampie, significa IMU. Noi ci barcameniamo da sempre fondamentalmente con quello che abbiamo. Sì. Sì, quello che ci rimane naturalmente, parlo delle dirette, quelle che ci teniamo noi. Boh. Quindi dico, al di là di questo, proiettiamoci, però evidentemente non, in questo momento non c'è ancora questa attenzione, sensibilità, forse arriverà quando anche qualcun altro comincerà ad andare in difficoltà, e allora forse, come si dice, guardi, ha ragione, non è che non se ne si parli, l'ho detto prima. Però nessuno fa un passo. Boh. E quando si fanno le proposte, non ci si siede.
Ma lo stiamo facendo anche in tante progettualità in ambito sociale, perché sul discorso della formazione genitori, va bene che adesso c'è tutta la partita dell'ambito che entra e quindi è quello. Però abbiamo cercato in quello o in altri tipi di progettualità il fatto di organizzare anche assieme la formazione per gli stranieri, i corsi di lingua, sempre con un sacco di difficoltà da parte di per mettersi d'accordo, è veramente difficile, oppure
assolutamente non è facile.
No, però voglio dire che stiamo cercando comunque di farlo. Abbiamo fatto anche...
Scriviamo.
Come?
Scriviamo. Scriviamo.
Possiamo scriverlo?
Possiamo anche scriverlo, ripeto.
Scriviamo. Poi,
non è una scelta che dipende direttamente da noi. Guardi, a sto punto qua vi dico, sarebbe stato bello l'aveste proposto voi come emendamento e ha votato dal Consiglio Comunale.
Io lo dico,
avrebbe avuto un suo, però va bene, dai.
C'è la nota di aggiornamento.
Sì, quando andiamo in nota di aggiornamento con il bilancio di previsione, sì. Giusto, può essere motivo per formalizzarlo, quindi ben venga, va bene. Sì, ma guardi, ripeto. Sì, formalizzare non è un problema, dopo è, ripeto, anche qua, vi dico che dei passi sono stati fatti, tentativi.
Aspetta, siamo
confusi. Assessore Bortoluzzi, sennò dopo già non abbiamo i microfoni.
No, stavo pensando ai vari passaggi che comunque abbiamo fatto anche con i comuni limitrofi, per esempio anche il pranzo organizzato domenica è organizzato dai tre comuni, ci sono i loghi appunto dei tre comuni. È ovvio che poi naturalmente chi prende un po' l'iniziativa si prende a cuore un po' di più il lavoro e l'organizzazione, però in tantissimi aspetti, per esempio delle progettualità appunto sociali, cerchiamo di coinvolgere anche i paesi vicini, proprio perché pensiamo che appunto innanzitutto fare rete è importante, e poi perché i ragazzi di Brega sono comunque i ragazzi di Maserana, sono comunque i ragazzi di Spresiano, eccetera, per cui tenendo in considerazione anche un terreno un po' più ampio rispetto al considerare Brega, diventa anche più arricchente insomma sotto tanti punti di vista, per cui ecco, cioè è sempre un po' il nostro pensiero quello di fare rete, di farlo assieme agli altri, poi magari ecco non c'è scritto espressamente, però c'è alla base insomma.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione documento unico di programmazione, DUP. Aspetta, devi fare... Sì, scusa.
Okay.
Faccio un passo indietro. Consigliere Guizzo per la dichiarazione di voto.
Buonasera consigliere, buonasera a chi sta ascoltando. Ringrazio subito il signor assessore che ci ha aiutato il DUP, o il documento unico di programmazione. Il documento non presenterà violazioni, ma aggiornamento coerente con quanto già realizzato e programmato. Si conferma la continuità dell'azione amministrativa e
Grazie. Avete... Sì. Prego, consigliere Zanetti.
Sì, proprio in ragione di questa, di questo documento che manca proprio di questa previsione di lungimiranza, il nostro voto sarà contrario. Sì.
E adesso mettiamo in votazione. Approvazione documento unico di programmazione DUP 2026-2028. Per alzata di mano, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Basta. Bene. Ringrazio il Consiglio Comunale, ringrazio i cittadini presenti e ci aggiorniamo prossimamente. Grazie a tutti.